Buon pomeriggio e direi di iniziare con la presentazione di questo secondo appuntamento, di questa seconda parte della giornata di oggi che è stata promossa da UNHCR Somalia e Italia, il Centro di Studi Somali, il Centro Linguistico di Ateneo e l'Ufficio Iniziative Sportive dell'Università Roma III che comunque nel suo insieme, oltre ad ospitarci, ci ha anche molto aiutato a promuovere questa giornata per parlare, affrontare tematiche che sono ormai all'ordine del giorno, ma che vengono affrontate, speriamo oggi, in una maniera un po' diversa. E, ringrazio innanzitutto Mara Frascarelli, che è la direttrice del Centro Studi Somali, che ci ha aiutato moltissimo in questa iniziativa, insieme anche ad Alberto Tenderini, che invece è la persona che si è presa carico, diciamo, della parte sportiva di stamattina. E la diaspora è in Somalia cruciale un po' per tutti i paesi, ma in Somalia in particolar modo da un punto di vista politico, sociale e soprattutto economico. La diaspora di vecchia e di nuova generazione oggi si ritrova sempre di più a dover scegliere se tornare o meno, così come i giovani somali invece devono decidere o si trovano davanti alla scelta del partire o meno, anche a seconda delle loro necessità o le loro volontà. Ma tutti quanti sono portati a costruire la propria vita in relazione a quella della loro stessa nazione che si sta ricostruendo in questo momento. Studenti, lavoratori, sportivi, fra loro l'atleta Samia Yusuf Omar, che ha deciso di partire e ha trovato la morte a Lampedusa per il sogno di correre la sua seconda Olimpiade, da cui siamo partiti in realtà per poi allargare il discorso pensando a questa giornata, il giovane giornalista Zakaria Mohamed Ali, che invece è qui con noi oggi, anche lui passato da Lampedusa, ma è qui per raccontare la sua storia e quella di molti come lui, che sono riusciti ad arrivare sulla terraferma e a iniziare a ricostruire una vita, sempre con il cuore però in Somalia. Ma anche Fadou Modaib, 42 anni, 12 anni di lavoro nell'ambito sanitario per l'Unione Europea e l'ONU, anche nella sua Somalia, che vorrebbe, nonostante risieda oggi in Finlandia, poter essere una delle candidate per le presidenziali che si spera ci possano essere nel 2016 in Somalia. O Ilwad e Iman Elman, le due sorelle di Ottawa del Canada, che sono tornate per ricostruire il loro paese, una oggi è nell'esercito somalo e l'altra ha fondato una ONG. Insomma, questa giornata è dedicata a quelli che si allontanano e a quelli che ritornano, ma che in ogni caso corrono verso la loro speranza e si impegnano a ognuno nella sua maniera e con le sue capacità per la rinascita somala. Passo la parola ad Anna Rita Puglielli, la professoressa e presidente del Centro di Studi Somali. Pian pianino sveleremo tutti i nostri relatori e in attesa appunto della chiamata da Mogadiscio.
Buonasera, intanto approfitto per salutarvi anch'io e ringraziarvi per essere qui con noi. Pensando appunto a Samia, che abbiamo intitolato questa giornata Correre verso la speranza. Nel 2012 Samia ha tentato di venire in Europa per potersi allenare seriamente, quindi partecipare alle Olimpiadi poi di Londra, ed è morta al largo di Malta. Appunto, è questo uno dei casi, come ce ne sono capitati di recente tantissimi, anche altri somali, ovviamente come tanti altri emigrati di fuggitivi, dovremmo chiamarli, da altri paesi in guerra. Però noi siamo immancabilmente ottimisti, nel senso che in questa stessa sede, nei vari anni dallo scoppio della guerra civile in Somalia, più volte ci siamo incontrati per parlare di Somalia, per portare avanti il discorso, sempre nella speranza che si arrivasse al momento della famosa ricostruzione, rientri, ricostruzione e così via. Adesso forse siamo in una fase in cui queste cose incominciano a verificarsi, e a maggior ragione, quindi, da un lato, vogliamo continuare, per quel che possiamo, a sensibilizzare soprattutto i giovani queste tematiche e a riflettere su questi temi e questi problemi. Il fenomeno ovviamente va al di là della singola Somalia, lo sappiamo benissimo, ma noi parliamo di Somalia perché è una terra a cui siamo molto legati, a cui abbiamo dedicato impegno, energie, in cui abbiamo creato veri legami di amicizia con tante persone, e quindi la nostra narrazione si riferisce alla Somalia. Io però, se ne avessimo il tempo, mi avrebbe fatto piacere documentare le difficoltà e le durezza di certe situazioni che potremmo ripercorrere nelle fasi dell'esodo dei docenti dell'UNS. È qualcosa che io non dimenticherò. All'inizio della guerra civile, quando la maggior parte di loro poi sono riparati in Italia, sono stati qui un periodo di tempo, anche aiutati dalla cooperazione italiana per un certo periodo. Però, devo dire sfortunatamente, non siamo riusciti in qualche modo a creare un contesto tale da rendere il loro inserimento possibile nel contesto italiano. Per cui molti di loro poi sono stati costretti in realtà ad andare via dall'Italia. Anche per loro l'Italia è stato un paese di transito, anziché diventare un paese di, in cui si potevano fermare per poi eventualmente tornare in Somalia. E che dire poi dei molti laureati dell'UNS sparpagliati a causa della diaspora dall'Inghilterra agli Stati Uniti, dal Canada all'Australia, e che sono riusciti a inserirsi ed affermarsi in posizioni di rilievo nel mondo del lavoro. Noi ne riceviamo testimonianza, nostri ex allievi, che appunto magari una volta l'anno, magari una volta ogni due anni, ma continuano a farsi vivi con noi e ci raccontano qual è la loro attività attualmente, la loro responsabilità. Quindi la fase della diaspora, della fuga dalla Somalia è durata n anni, ma adesso forse si può incominciare a sperare che siamo nella fase di una ripresa con un Parlamento somalo che sta tentando di ricostruire l'assetto statutario del paese in qualche modo, ma la cosa che a me dà speranza è che adesso si incomincia a ricostruire anche qualcosa di diverso da ciò che è politico, ed è la ricostruzione dell'Università Nazionale Somala. Questa è la nuova Università Nazionale Somala di Mogadiscio, la precedente appunto è stata silente per 25 anni, e anche l'Accademia delle Arti e delle Scienze. Di recente, alla fine di febbraio, c'è stato un evento con la riapertura, tra virgolette, riorganizzazione, rimpianto dell'Accademia Nazionale delle Arti e delle Scienze. Quindi la rinascita di organismi come l'Università e l'Accademia ci fanno sperare che finalmente siamo usciti dalla fase più buia, diciamo, della situazione. Naturalmente con questo non sto dicendo che gli esodi sono finiti, lo sappiamo, continua ad esserci anche persone che ancora non si sentono sicure. Di fatto, dal momento dell'insediamento del governo federale, molti somali della diaspora sono rientrati però in Somalia, cioè molti degli uomini politici, per esempio, che sono impegnati in prima linea in Somalia per la ricostruzione, sono ex docenti dell'Università Nazionale Somala o laureati dell'Università Nazionale Somala, persone che nel momento in cui si è creata una possibilità di rientro hanno fatto il tentativo. Non tutti sono rimasti, alcuni sono tornati via, sono diciamo andamenti un po' pendolari, perché le circostanze sono estremamente difficoltose, non è per niente facile, come potete immaginare, ricostruire un paese dopo 25 anni di guerre. Però, se da un lato la guerra civile ha fatto sì che la Somalia perdesse un'intera classe dirigente, di fatto, che si è trasferita all'estero, nel momento in cui si crea una situazione in cui si può tentare di ricostruire qualcosa, la responsabilità delle persone è tale che cercano di tornare in Somalia per aiutare la ricostruzione. L'ultima riflessione che voglio fare insieme a voi riguarda il ruolo che possiamo avere noi comunità scientifica quando un paese con cui negli anni si è costruito un rapporto di lavoro, stima e collaborazione si viene a trovare in una situazione come quella della Somalia. Naturalmente non sto pensando in termini di impegno civile e sociale, in quel caso si tratta di scelte del tutto personali, ma di impegno scientifico professionale. Di fronte all'impossibilità di portare avanti attività che si erano create, si possono avere due diverse reazioni, secondo me. La prima è quella di eliminare del tutto e dal settore delle proprie attività tutti gli aspetti connessi e determinati da un intervento di cooperazione e trasformarlo semplicemente in uno degli ambiti di ricerca personale, senza che le scelte tematiche e di contenuto abbiano necessariamente rilevanza rispetto alle necessità del Paese. La seconda alternativa, invece, è che si può portare avanti le attività di ricerca e di produzione scientifica finalizzandole il più possibile alle necessità del Paese, soprattutto con la messa a punto di strumenti per la ricostruzione. Quest'ultima è la scelta che abbiamo fatto come Centro di Studi Somali, pianificando molte delle nostre attività in quest'ottica. E a testimonianza di questo vi parlo rapidissimamente di due cose. Uno è il completamento e la pubblicazione del Kamuskaf Somaliga, il dizionario somalo monolingue che abbiamo pubblicato nel 2012 con Roma 3 Press. Il volume è fin dalla sua origine online, scaricabile gratuitamente, e come ben capite questa è una scelta politica molto precisa, perché è scaricabile in tutto il mondo, compresa la Somalia naturalmente, a disposizione di qualunque somalo voglia e possa utilizzare questo strumento. Il secondo progetto di cui vi voglio appunto accennare è l'Archivio Somalia. Ha iniziato nell'aprile del 2012, cofinanziato da, ovviamente, ringraziamo dalla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, allo scopo di creare un archivio web, quindi di nuovo accessibile in internet, in cui noi abbiamo iniziato col mettere online tutto ciò che possedevamo, che avevamo raccolto in quasi 20 anni di lavoro in Somalia. Ma non solo questi, ci sono articoli, audio, capitoli di libri, documenti inediti, immagini, libri, video. Perché abbiamo fatto questo progetto? Da una parte è appunto conservazione e memoria del passato, dall'altra parte è uno strumento che guarda verso il futuro, cioè per la formazione dei giovani somali. Bene, mi fermo qui. Grazie.
Grazie professoressa Puglielli. Passo il microfono e anche la parola direttamente a Monia Cech, che è una ricercatrice del Centro Studi Somali, che entrerà un po' più nell'argomento anche di oggi per parlarci appunto delle rotte migratorie che sono più utilizzate dai somali.
Devi capire che nessuno mette i figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno si brucia i palmi sotto i treni, sotto le carrozze. Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion, nutrendosi di carta di giornale, a meno che le miglia percorse non siano più di un semplice viaggio. Queste parole sono tratte da una poesia di una giovane poetessa britannica di origini somale, Warsan Shire. Sono parole che ci raccontano molte storie, ma soprattutto ci raccontano una storia che è quella di un viaggio che non si sceglie. Nella sociologia delle migrazioni le stesse vengono classificate secondo dei criteri binari che tentano di descriverne la natura, e quindi avremo ogni volta movimenti interni o internazionali, regolari o irregolari, volontari o forzati. Le migrazioni sono forzate nel momento in cui i contesti particolarmente gravi come persecuzioni o guerre costringono appunto le persone a lasciare i propri luoghi di origine. I numeri ci raccontano una storia particolarmente grave. Le statistiche dell'UNHCR infatti parlano di più di 2 milioni di somali che si trovano in una situazione di dislocamento rispetto ai propri luoghi di origine. Contiamo rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, gli IDPS, e i rifugiati rientrati. Forse uno dei dati più eloquenti è l'aumento dei rifugiati rientrati, ossia dalla diaspora. Alcuni somali fanno rientro in Somalia. Non esiste in realtà un unico movimento al di fuori della Somalia, però questi anni hanno fatto sì che si possa parlare oggi di vere e proprie rotte battute dai migranti. Si tratta chiaramente di migrazioni appunto che attraversano tantissime frontiere, hanno carattere di irregolarità. Diciamo che ci sono due rotte principali. La prima è la rotta del Golfo di Aden, che porta sulle coste yemenite, e la seconda è la rotta del Mediterraneo, che come sappiamo arriva poi in Europa. Quella del Golfo di Aden è chiaramente la rotta più corta da un punto di vista strettamente geografico. L'unico punto nodale è la cittadina di Bosaso, che si trova nella regione settentrionale del Puntland. e da qui ci sono diversi punti di imbarco per l'attraversamento del Golfo. Quella più utilizzata è una spiaggia, la spiaggia di Tau, che si trova a 35 km a sud di Bosaso. I chilometri di mare da affrontare sono circa 360, considerando poi diversi punti di approdo sulle coste yemenite, possono arrivare anche a più di 400 km. In media il viaggio dura circa 30 ore, però chiaramente è una media che non racconta tutte le condizioni o tutte le possibilità, soprattutto non tiene conto delle possibili condizioni avverse climatiche che chiaramente potrebbero aumentare la durata del viaggio a dismisura. Lo Yemen è uno dei pochissimi, e forse l'unico paese della penisola arabica che riconosce e ratifica la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 51, e i somali ricevono, registrandosi presso gli uffici dell'UNHCR, lo status di rifugiato prima facie. Questa rotta è abbattuta principalmente ai somali, ma non soltanto, anche da migranti che arrivano da diverse parti del Corno d'Africa. La seconda rotta sono 5.000 chilometri in linea d'aria che separano la Somalia dai vari punti d'approdo in Europa, e si attraversano moltissimi paesi. Parte da Mogadiscio e arriva a Nairobi, la capitale del Kenya, poi a Kampala e ancora a Juba nel Sud Sudan. Un altro movimento che invece va verso occidente, quindi arriva da Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, e poi passa nel vicino Sudan, nella città di Al-Qadarif, e successivamente a Khartoum. Khartoum è il punto in cui queste due rotte convergono, e i migranti non solamente somali, ma ancora una volta del Corno d'Africa e dell'Africa subsahariana, si ritrovano, appunto convergono in questo punto per poi proseguire il viaggio ancora in Sudan. La tappa successiva, nonché l'ultima, è Selima, a cui si arriva attraverso la rotta intermedia di Dongola, e qui siamo già all'interno del deserto del Sahara, e difatti queste due ultime tappe sono delle oasi. Dopo aver attraversato la frontiera del Sudan si arriva in Libia, e la Libia è l'ultimo paese, e il trampolino che appunto poi li separa dall'Europa. Le condizioni di permanenza in Libia non sono certamente delle migliori. Rapporti di varie organizzazioni internazionali ci raccontano storie di degrado, di trattamenti inumani, detenzioni arbitrarie e un alto livello di corruzione. Si riferiscono a un periodo che è precedente alla caduta di Gheddafi, quindi del 2011, e non si può sapere bene con precisione quanto la situazione politica cambiata in Libia influisca, in che modo, in che modalità, sulla permanenza dei migranti. In Libia ci sono diverse tappe, come vediamo al Jauf, al Kufra e successivamente a Jadabia, e da lì poi nei vari punti di imbarco che sono disseminati lungo le 1700 km di costa libica. I più utilizzati sono però Tripoli e Bengasi. Diciamo che una volta che queste imbarcazioni lasciano le coste libiche non si hanno poi dati, anche proprio per la natura irregolare delle migrazioni, non si hanno dati certi su quante imbarcazioni, quante persone lasciano le coste libiche, di queste quante imbarcazioni vengono intercettate e riportate sulle coste nordafricane, quante invece soccorse dai vari paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e quante in effetti poi arrivano in Europa. Ci si interroga molto sulle motivazioni che spingono queste persone, giovani uomini e donne, ad affrontare questi viaggi dall'esito incerto. Durante la mia formazione ho avuto la fortuna e il modo di incontrare e frequentare una scuola che insegna italiano ai richiedenti asilo, ai rifugiati e migranti, e dalle conversazioni con molti ragazzi somali e ragazze somale è emersa una parola, che è bufis, che forse ci aiuta a capire un pochettino. Viene dal verbo bufi, che vuol dire soffiare o gonfiare, e viene utilizzato nel linguaggio di tutti i giorni per indicare azioni pratiche quali gonfiare un palloncino o un copertone. È legata in qualche modo anche a un'altra parola somala, che è hawo, e che vuol dire aria, ma che vuol dire anche desiderio o ambizione. Quindi il bufis è qualcosa che viene descritto come qualcosa che viene dall'esterno, che entra dentro, ti contagia e in qualche modo ti trascina. È il desiderio, ma un desiderio che ha delle connotazioni ben precise, ed è il desiderio del viaggio, laddove il proprio luogo di origine non permette condizioni di vita dignitose, allora c'è quest'impellenza della partenza, questo bufis, è un sentimento che non si può gestire a meno che non ci si arrenda, e quindi si intraprende questo viaggio, quali che siano i rischi poi da correre. Concludo con l'augurio che tutti i viaggiatori possano in qualche modo addomesticare il proprio bufis e recuperare facoltà e libertà di scelta sul proprio cammino. Grazie.
Beh, noi oggi qua abbiamo anche una persona che, insomma, se spinta dal bufis o da altre ragioni, ce lo dirà lui. Questo viaggio lo ha fatto Zakaria Mohamed Ali, giornalista già in Somalia e documentarista poi qua anche in Italia.
Buonasera a tutti e grazie per ricordare Samia e che a tutti noi somali, soprattutto le persone che hanno saputo, sentito e seguito il percorso di Samia, è ancora rimasto dentro di noi. E non è una persona che dimentichiamo così, perché Samia per noi ci ha rappresentato, ci rappresenta ancora, perché tanti somali che non hanno avuto in quella occasione per arrivare a un livello mondiale dopo la caduta del governo di Siad Barre è stato difficile, ma oggi invece a vedere i giovani somali che prendono questo percorso sono delle persone in cui non hanno possibilità per essere visti e ascoltati. Si parla del viaggio, ma non c'è prima nella nostra vita chi eravamo, perché ci ha spinto di lasciare. A parte della situazione di disordine della politica o magari la mancanza del governo, ci sono anche tante altre situazioni in cui non si è trovato una risposta. La mia storia comincia nel 1986, quando sono nato in una casa a Mogadiscio. Mi ricordo soprattutto quando avevo 6 anni, 7 anni, che crollava il governo. Sono dei momenti che per noi somali lo vediamo come fosse ieri. Tornando alla parola bufis, è anche una questione che non possono neanche risolvere i più cari della famiglia, che possono essere i genitori o i fratelli o la moglie o i bambini, perché nel momento che la persona si trova in una situazione dove non vede alcun futuro nei campi di lavoro e di studio, allora nasce questo desiderio di bufis. Il vero motivo che mi ha spinto di lasciare la mia città amata, Mogadiscio, dove cominciavo di esercitare nel mestiere di giornalista, se anche il mio apprendistato non è durato molto, ma lavoravo con Radio Warsan tra Mogadiscio e Baydok. In più avevo anche delle lezioni con il mio maestro di giornalismo, Mahd Ahmed Elmi, che è stato ucciso, era il direttore di una trasmissione che si chiamava Mogadiscio e Manta. Trattava, diciamo, non solo le notizie o la politica somala, ma la vita quotidiana. Quando lasciavo la Somalia è stato dopo l'uccisione del mio maestro, in più anche questa uccisione dei giornalisti somali e poi anche delle minacce che arrivavano così delle persone sconosciuti, senza neanche essere coinvolto con il governo o magari con qualcuno in particolare, però questo è stato una caccia, diciamo, dei giornalisti. Il 2 dicembre 2007 ho raggiunto altri 25 giornalisti somali che erano fuggiti verso Somaliland. Il 10 dicembre 2007 il ministro interno del Somaliland dice che i giornalisti somali devono lasciare la Somaliland entro 48 ore. Qualcuno va verso il Kenya, qualcuno verso Etiopia, qualcuno va verso Djibouti e poi qualcuno, per fortuna, con il sostegno di associazioni a livello internazionale, con AFJ, il sostegno nazionale giornalisti somali, riescono a ottenere qualche visto per poter essere portati in Bruxelles o Danimarca. Io insieme ad altri 4 giornalisti abbiamo voluto e deciso di intraprendere questo viaggio. Così comincia a lasciare la Somalia il 12 dicembre 2007. Arrivo l'Etiopia, dove un mio zio mi ospita per 2 settimane e mi dice: guarda, tu hai lasciato la Somalia, ma in Etiopia è ancora più difficile, c'è un dittatore, Milies, e non puoi esercitare il tuo mestiere e soprattutto non hai neanche la possibilità di connessione, di poter anche, no, cercare tramite internet, pubblicare delle notizie, seguire i somali che stanno qui, e ti consiglio di andare in Sudan, perché lì c'è l'università di Khartoum, dove African University potresti chiedere borse di studio, vai lì. Vedendo anche altri colleghi giornalisti e i somali che stanno andando verso la Sudan, e mi dicono: Zaccaria, non possiamo lasciarti qui da solo, allora verrai con noi e avrai quelle che avremo, nel senso, se morremo nel deserto, nel mare, farai parte di questa, diciamo, situazione. Se invece avremo la fortuna di poter superare questo viaggio, avremo anche la capacità di poter denunciare dei casi e delle situazioni somali che in qualche modo continuano ancora di essere consapevoli e colpevoli di quello che succede. E poi sono arrivato in Libia e il viaggio non è quello che viene detto sempre. Delle immagini che vediamo sono in parte immagini reali, ma il dolore in cui vedi o incontri durante il viaggio sono delle cose che possono crearti non solo un segno fisico, ma anche mentale, che magari i giovani possono sopportare in qualche modo per poter sognare e dire che se ce la fai potrai aiutare la famiglia. Ma anche ci sono delle situazioni molto difficili, complesse, e soprattutto quando le donne si mettono in questo viaggio così rischio. Il 24 maggio nel 2008, insieme a 58 persone prendiamo una barca fatta di gomma, diciamo un parco gommone. 43 eravamo somali, altri erano nigeriani e altri nazionalità, diciamo, dell'Africa. Siamo stati 3 giorni in mezzo al mare, che la nostra barca è rotta. Abbiamo chiamato l'Italia, abbiamo chiamato Malta, abbiamo chiamato la Libia. Abbiamo chiesto aiuto e grazie a Dio siamo riusciti a sopravvivere questi 3 giorni senza niente. È arrivato un nave militare, visto che le onde ci ha spinto verso l'acqua internazionale, poi alla fine ci siamo trovati in Tunisia e ci hanno riportato indietro. Delle situazioni, diciamo, che si parla la Libia, adesso che è ovvio e molto evidente che la violenza è aumentata più di 10 volte rispetto a quella che era prima. Ma quello che succedeva in Tunisia e ancora oggi nessuno parla, che i migrati o le persone alla ricerca di un senso vengono riportati in Tunisia e messo nei carceri tunisini, e queste persone non venivano descritte. E noi insieme alle persone che ero con loro, 58 persone, 12 donne e bambini, più noi uomini, tutti ci siamo stati messi in un carcere che stava nella confine tra Tunisia e Libia. Perché adesso sto raccontando questa cosa, una cosa che è successa nel 2008? Perché sono delle cose che non vengono raccontate nello spazio giornalistico, nel mass media soprattutto, e non venivano raccontate. E tutte le persone, soprattutto delle interviste che si faceva dei giornalisti italiani, non italiani, si stava focalizzando della situazione libica, di quello che succedeva. E poi dalla Tunisia ci hanno messo lì, chiusi, e dopo 5 giorni alcuni di noi sono stati arrestati e messi in una carcere libica, perché ci hanno liberato dalla confine Tunisia, e da lì di nuovo a Tripoli. E poi ho trascorso altri 2 mesi a Tripoli in Libia, e per fortuna questa volta il 13 agosto 2008, insieme a miei connazionali, tutti somali, siamo arrivati al porto di Lampedusa. Questa volta direttamente al molo. Che cosa spinge un giovane come me? Come ho detto prima, quando non c'è alcun futuro nei campi di lavoro e di studio, e quando vedi che non hai nessuna scelta, e l'unica cosa che ti viene in mente è quella di lasciare il paese. La famiglia rimane sempre la famiglia, è la cosa più importante, ma non ascolti neanche la famiglia. Grazie.
Grazie Zaccaria. Adesso siamo pronti, speriamo di riuscire a connetterci con Mogadiscio, con Sua Eccellenza Mohamed Osman Jawari, che non è potuto essere qui oggi di persona perché il Parlamento somalo ha riaperto le sessioni proprio questo lunedì. Buongiorno Sua Eccellenza, grazie.
La ringrazio. Buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare al Centro di Studi dell'Università di Roma e la UNCHR, l'Istituto a nome della Somalia, il popolo somalo e il Parlamento somalo vi saluta e vi ringrazia. Stiamo cercando di normalizzare il paese, non lo stiamo facendo per noi stessi, ma lo stiamo facendo per i giovani somali, la generazione che venite dopo di noi. Bisogna che voi sempre avere in cuore quello che potete fare per l'Italia e per la Somalia. Cercate di rispettare le leggi del paese, diventare dei contribuenti della società. Come si dice in inglese, il vecchio proverbio, un paese se è buono per vivere, è buono anche per morire per esso. Dovete difendere l'Italia come dovete difendere la Somalia. Cercate di controllare il male che puoi fare, cerchi di produrre il bene che puoi fare. Facendo quello, come vi voglio far ricordare anche il detto del profeta Maometto, che ha detto che ogni persona che per 40 giorni e 40 notti sta con un popolo diventa uno di loro. Quindi voi siete uno degli italiani, quindi fate il bene che potete fare per il paese. Contemporaneamente vorremmo che voi pensate anche a noi, ai vecchi come me che stanno giù. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della conciliazione fra il nostro popolo. Avete un ruolo anche qui, non dimenticateci. Vi saluto e vi ringrazio, anzi voglio rinnovare il mio ringraziamento a tutti che hanno organizzato questo evento, ricordando questa ragazza che voleva fare l'Olimpiade, che è riuscita, alcuni dei somali sono riusciti, altri riusciranno, inshallah. Non dovete, never give it up, come dicono in inglese. Mai, avanti sempre, guardate avanti, il passato è passato, dobbiamo imparare le cose non buone che abbiamo trascorso, non deve essere ripetuto. La Somalia è un paese che ha tutto, ma ha bisogno di una educazione scientifica dei suoi giovani per poter estrarre il bene che Dio ci ha donato in questo paese qua. Cercate di aiutare e di incoraggiare i nostri giovani di studiare. L'ignoranza non è una scelta. Date le facilitazioni che possono avere in modo che loro possano tornare nel paese e ricostruire questa nostra tradizione culturale fra italo-somalo che è esistito, rinvigorandola. Quella relazione che mi sta molto a cuore, vorrei rivitalizzare quella relazione. Spero che alcuni i giovani giù in Italia pensano anche a questa storia comune che ci lega, noi e la Somalia e l'Italia. Vi ringrazio ancora a nome mio, a nome della Presidenza, a nome del popolo somalo e i suoi rappresentanti membri del Parlamento federale della Somalia. Vi saluto.
Grazie ancora e buona serata. Alessandra Morelli, non sono io a chiamarti in causa, ma è direttamente Sua Eccellenza Jawari.
Grazie ancora allo speaker del Parlamento somalo e lavorando all'Alto Commissariato per i Rifugiati. Con grande orgoglio sono stata la rappresentante a Mogadiscio. La mia specifica esperienza è in materia di esodi, di rifugiati, di sfollati interni e in materia di chi cerca uno spazio dove sedersi e cercarsi un futuro migliore. Da una parte è un lavoro molto difficile, che dà anche molta solitudine, ma dall'altro di grande orgoglio di essere al centro di quello che è l'umanità, il cercare un posto per migliorarsi. Vorrei fare un excursus più ampio e condividervi un'esperienza che è rimasta con me per sempre. In Croazia nel 1992 ero responsabile a Karlovac di un centro di transito per chi veniva liberati dai campi di detenzione. Venivano da me scheletri umani da dover rimettere in sesto anche con l'allegria e riunificarli con le loro famiglie e guardate caso avevamo fatto un accordo con il mondo per posti dove poterli accogliere. E il mondo quella volta ci aveva risposto. Più di 40.000 persone sono passate davanti ai miei occhi, tutte 40.000 hanno trovato un posto. Tanto che un giorno ero in Canada, bevevo un cappuccino ad Halifax e mi sento dire «Grande Alex!» Mi giro, era uno di loro, che era con me nel campo di transito. Quindi il mondo aveva accolto l'appello a creare posti per altri fratelli che cercavano di costruirsi una speranza. Cosa ho capito? Che davanti alla sofferenza umana, e qui lo dico con voce fortissima, davanti a tutti i talk show che mi hanno rimbambito le orecchie in questi giorni sull'immigrazione in Italia, davanti alla sofferenza umana c'è solo una risposta. Davanti alla sofferenza pura c'è solo una risposta, che è quella della solidarietà pura, purificata da tantissime bla bla bla, da tanta politica inutile, da tantissima montare la testa e impaurire gli altri perché altre persone cercano una speranza transitando nel nostro paese. E ancora una volta, quando si tratta di temi profondi umani, il mondo non è pronto. Non è pronto. Quando si tratta di intimità problematica umana, il mondo non è pronto. Non siamo ancora pronti al fatto che il popolo si muove, la gente si muove. I popoli si sono messi in cammino da sempre a causa di mancanza di acqua, mancanza di cibo dovuta alle carestie, mancanza di serenità, mancanza di rispetto, mancanza di crescita. Guardate dove va a colpire il terrorismo tutte le volte. In luoghi dove l'uomo cresce. Scuole, università. E mentre siamo qui in questa Università di Roma e mentre parliamo di queste problematiche, un pensiero va a Garissa. E un pensiero va anche ai colleghi morti dell'UNICEF, a Garoe nel Puntland. Questo per dire che molte volte il popolo che si mette in cammino veramente origina da posti che stanno cercando il loro equilibrio. Ho lasciato la Somalia che, nonostante le difficoltà, ha creato un momentum, anche se fragile, ma pur sempre un momentum in cui io mi ricordo 2 anni fa, quando fui nominata rappresentante, il mio primo discorso fu: noi in questo momentum ci entriamo, proprio perché se non ci entriamo noi, ci entrano i terroristi. Io sono convinta che oggi, col fenomeno del terrorismo, laddove c'è vulnerabilità, loro trovano spazio. E questo è un discorso che non vale solo per l'Africa, che lo sta vivendo pienamente, ma ovunque. Quindi siamo entrati a Mogadiscio, e abbiamo lanciato una sfida, che è quella di muoverci dal solito, come dicono gli inglesi, care and maintenance, quindi dall'operato umanitario dell'accudire alla ricerca di soluzioni. E mi hanno preso per pazza. In una zona di guerra tu vai a cercare le soluzioni? È proprio nell'emergenza che si deve essere pragmatici, smettere di parlare di emergenza e vivere di ansia continua, e di cominciare a progettare approcci pragmatici di soluzioni. Oggi la Somalia ha delle radici molto fragili che stanno cominciando a prendere piede. È purtroppo circondata ancora dal terrorismo, da Al-Shabaab, che ha dimostrato capacità e intento di colpire quando e dove vuole. Il terrorismo comunque si insinua anche lungo queste rotte, va veramente a circuire coloro che si mettono in cammino per forza maggiore. Molti degli migranti che arrivano a Lampedusa, mentre fino all'anno scorso e 2 anni fa erano più migranti in cerca di un futuro migliore, oggi veramente il trend si sta capovolgendo e sono veramente chi fugge dai paesi in conflitto. E ti dirò di più, vi dirò, non paesi in conflitto, paesi in cui si combatte il terrorismo. Lo Yemen è collassato. Oggi abbiamo una confusione totale. Oggi abbiamo rifugiati yemeniti che si mettono sulle barchette per arrivare a cercare un po' di pace e rifugio e protezione in Somalia. Eppure la Somalia sta accogliendo in silenzio, senza tanti drammi e cerchi. Il Ruanda sta accogliendo in silenzio e con tantissima dignità rifugiati che oggi, mentre ci parliamo, stanno scappando dal Burundi. La mia esperienza è che se si offre e se si lavora a migliorare le condizioni di vita e a proteggere i sogni, sognare una vita migliore è uno dei diritti umani principali. Io ho visto che lavorando con dei progetti, anche se difficilmente in Somalia, perché in Somalia uno dei problemi che abbiamo è appunto la capacità e l'intento di Shabab di colpire, abbiamo l'intimidazione sulla popolazione civile e per noi operatori umanitari tutto ciò si traduce in stringimento dello spazio umanitario, quindi non possiamo uscire, non possiamo muoverci in sicurezza. Quindi è anche molto difficile dire andiamo a sviluppare questi paesi quando in questi paesi manca molto ancora lo spazio umanitario per poter operare. È proprio per quello che bisogna comprendere perché ancora molti lasciano e si mettono in cammino verso un paese migliore. In quanto italiana che opera all'estero da quando è nata e si sente profondamente italiana, ma anche profondamente cittadina del mondo, a me preme veramente fare qualcosa per poter dire al mio paese che l'immigrazione è fatta di uomini e di donne e di bambini, è fatta di persone, non è una cosa così, non è un fenomeno così, ma è un popolo in movimento e di conseguenza se si riesce a crescere con un'educazione alla mondialità, un'educazione al comprendere perché molte persone si mettono in cammino, forse è proprio lì che andremo a trovare la soluzione del come gestire e del non subire. Grazie.
Grazie, grazie Alessandra. Per qualcuno che ha appena lasciato la Somalia, c'è qualcuno che ci sta tornando, che la conosce bene e che dopo qualche anno di lontananza fisica sta tornando anche sul terreno, ed è Mario Raffaelli.
Grazie, sì, sono tornato a Mogadiscio qualche settimana fa, non ci tornavo dal 2008 e quindi l'impatto è stato abbastanza interessante ma anche scioccante, però la cosa importante di questo incontro mi pare sia l'aver posto la Somalia al centro appunto di quello che giustamente Alessandra chiamava adesso il disordine globale che abbiamo di fronte, e farne della Somalia semmai un caso paradigmatico per un verso e un caso vicino a noi e che in quanto tale richiederebbe all'Italia un supplemento di impegno e di responsabilità. Ma appunto bisogna avere l'accortezza di porre ormai questo problema, come gli altri problemi, in un quadro globale. L'esempio che veniva fatto adesso degli yemeniti che lasciano lo Yemen per andare a cercare rifugio in Somalia è eloquente più di qualsiasi discorso. A me capita in questi giorni di fare una riflessione che compara, mette a confronto quello che sta accadendo a livello di stati, di società, con quello che è accaduto nel mondo dell'economia, nel mondo finanziario. Quando, dopo la fine della Guerra Fredda, il mondo diventò per la prima volta globale, vi ricordate che tutti erano presi da un grande entusiasmo, addirittura ci fu chi parlò di fine della storia, come dire ormai tutto era destinato ad avere uno sviluppo crescente, pacifico, perché era finita la contrapposizione fra i due grandi blocchi. In realtà il fatto che questo mondo per la prima volta realmente unito abbia coinciso con la rivoluzione informatica ha portato a quello che ormai è scritto e descritto minuziosamente, ad un impazzimento, ad una incapacità dei sistemi tradizionali di controllare l'economia e quindi a questo fatto che appunto l'economia da economia reale è diventata economia finanziaria, ed è quello che ha portato all'incapacità degli stati, degli organismi multilaterali di gestire questi processi, che ci ha portato ad una crisi economica di tipo nuovo rispetto a quelle precedenti. Ebbene, a me sembra che stia capitando una cosa analoga nel processo fra gli stati, nel senso che le nuove crisi che sono state segnate da 10 anni a questa parte almeno dal fenomeno del terrorismo e dal fenomeno della risposta che è stata data e all'errore che secondo me è stato fatto di privilegiare la risposta militare su una risposta di più lungo respiro, il fatto che questa situazione in un mondo appunto globale si sia incontrata con la rivoluzione mediatica, c'è uno squilibrio, così come nel mondo appunto economico c'è un squilibrio tra gli strumenti che hanno a disposizione gli stati e la volontà che gli stati hanno di affrontare questa nuova rivoluzione, lo stesso accade per molti versi nelle crisi sociali e politiche che stanno ormai coinvolgendo un numero crescente di paesi. Parlavamo appunto prima della primavera araba. Io mi ricordo allora, dissi attenzione, perché la primavera araba, se non ci sarà un'interazione positiva da parte del mondo occidentale, avrà degli effetti diversificati. E non occorreva essere dei maghi per capire la differenza che c'era fra paese e paese. Ebbene, quella che doveva essere di nuovo una grande speranza, oggi si è tramutata in una situazione di enorme pericolo e tensione. Vedete, c'è un filo rosso che lega tutti i movimenti terroristici, dal Mali agli Shabab, a Boko Haram, all'ISI oggi, ed è il fatto di saper sfruttare al meglio le grievances, le lamentazioni, i problemi locali che esistono e che sono stati fatti colpevolmente marcire. In primo luogo ovviamente dai regimi responsabili, ma in secondo luogo dalla comunità internazionale che ha chiuso gli occhi di fronte a questo. Il caso della Libia, che è il più clamoroso di tutti. Quando si stava discutendo all'epoca sull'intervento, scrissi un editoriale che diceva testualmente: io non sono un pacifista integrale, so che in certi momenti l'enforcement, il momento militare, può essere indispensabile, ma so che questo deve essere proporzionato, limitato nel tempo e soprattutto deve essere legato ad una ipotesi politica di uscita già costruita prima, non dopo. Von Clausewitz ha scritto che la guerra è la politica continuata con altri mezzi. È vero, ma può essere vero anche il contrario. La politica può essere la continuazione della guerra con altri mezzi. E lo scopo, infatti, dei pacificatori è quello di trovare i sistemi perché le guerre si giochino attraverso strumenti politici e non attraverso le armi. Torniamo all'esempio della Somalia con l'Etiopia. Ma per quale ragione Mengistu e Siad Barre sono caduti nello stesso momento e però in Etiopia c'è stata una transizione che per carità ha portato a un regime che oggi ha i problemi di cui parlava prima il nostro amico, ma che comunque ha risparmiato dei bagni di sangue, perché la comunità internazionale si è interessata della transizione che doveva avvenire e perché esisteva già in Etiopia un'alternativa politica prima della caduta del regime. In Somalia è successo il contrario. In Somalia la comunità internazionale, tranne un tentativo italo-egiziano, si è girata dall'altra parte e non esisteva una vera alternativa già preparata, tant'è vero che appena caduto Siad Barre, quelli che lo avevano abbattuto hanno cominciato a spararsi fra loro per vedere chi doveva comandare. Sono anch'io molto preoccupato di quello che sta succedendo di fronte a questa crisi enorme e credo che non sia sufficiente affrontarla solo con le parole nobili che sono state usate adesso. Io ero due sere fa a fare un dibattito in un'altra città con l'ex ministro Riccardi e ho detto alla platea, chiedo a ciascuno di voi di pensare, di dire onestamente, se è vero o no che avete in casa o un amico o un conoscente che oggi ha un atteggiamento profondamente diverso rispetto all'immigrazione, che ci proviene da persone insospettabili e che oggi dimostra una reazione. E io ho visto le teste di l'80% delle persone davanti fare sì. Questo è il grande pericolo che abbiamo di fronte. Il pericolo, attenzione, che è un pericolo che può investire anche le nostre stesse istituzioni democratiche, perché non è solo un problema che riguarda il dramma di chi viene, il dramma anche di chi fosse costretto a vivere in un paese che trattasse questi problemi in quel modo, perché sarebbe un paese destinato a dosi sempre maggiori di autoritarismo, anche all'interno. Per questo è fondamentale accompagnare al messaggio umanitario, che è la premessa, alla solidarietà, che è la premessa, il messaggio razionale, far capire che affrontare il problema dell'immigrazione e le cause dell'immigrazione in maniera efficace non è solo un atto di solidarietà doveroso, ma è un atto di intelligenza politica di lungimiranza per fare i nostri interessi e gli interessi dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ma in un'Europa che fra 20 anni sarà il 7% della popolazione mondiale, ma come può non affrontare questa transizione incredibile e sempre più rapida con una unica volontà e con una visione politica? Ecco, la Libia rappresenta la Somalia dei tempi d'oggi, perché in quel famoso articolo che ho citato dissi il rischio che vedo è di creare una grande Somalia di fronte a casa nostra. Ed è quello che è accaduto, perché oggi la Libia somiglia in scala ovviamente gigantesca alla Somalia del 91, con due governi in carica. Allora in Somalia avevamo Ali Mahdi Aidid, e qui abbiamo il governo di Tripoli e il governo di Tobruk. Abbiamo fra questi due governi che si contendono la leadership, la crescita di una miriade di movimenti, non solo i jihadisti che si infilano come sempre, ma anche di semplice banditismo, di contrabbando di esseri umani, di droga, di armi. Abbiamo un caos che sarà difficile ordinare, perché dietro a queste situazioni c'è quel mondo in disordine di cui abbiamo parlato prima. Chi sostiene il governo di Tobruk? Sì, la comunità internazionale, ma in particolare l'Egitto. Perché? Perché è contro i fratelli musulmani che esprimono il governo di Tripoli. Ed avendo al-Sisi fatto quello che nessuno ha avuto il coraggio di chiamare un colpo di Stato, ma che tale era, perché i fratelli musulmani avevano vinto regolarmente le elezioni, avendo fatto passare l'idea che i fratelli musulmani siano dei salafisti, dei terroristi, dimostrando un'ignoranza abissale su cos'è l'Islam, perché le elezioni, quando i fratelli musulmani in Egitto presero il 40%, il partito salafita prese il 25% ed era contro i fratelli musulmani e giocò di sponda nel malgoverno, che fu la vera ragione della caduta del presidente eletto. E dall'altra parte abbiamo la Turchia, che nella sua geopolitica ampia sostiene il governo invece di Tripoli. E allora come pensare di trovare questa mediazione, questo governo unitario, questa riconciliazione, come deve essere fatto in Somalia? Come farlo in Libia da soli? Lo fa l'Italia? Lo fa l'Europa da sola se non riesce a coinvolgere da un lato la Russia, che ha una grande influenza sull'Egitto? E però come fare a convincere la Russia, se con la Russia non parliamo anche di problemi dell'Ucraina? E come fare a non coinvolgere gli Stati Uniti per avere la loro influenza sull'Arabia Saudita e sui paesi del Golfo, che giocano appunto con l'Egitto l'altra partita? Ecco di nuovo il tema della globalità. Mi sono diffuso su tutto questo sia per appunto rafforzare questa idea che ha problemi globali vanno date risposte globali. Vedete, la pace e la stabilità non si fa mai in un solo paese. Quando io ero il capo dei mediatori nella pace del Mozambico, non riuscimmo a farla perché avevamo un contesto regionale che si muoveva a favore della pace. Alla fine degli anni Ottanta tutti i fattori che prima giocavano a favore della guerra cambiarono di direzione e per questo l'Africa australe oggi è una delle zone di stabilità, a differenza del Corno d'Africa, dove invece gli elementi giocano a favore della guerra. E vedete, dove c'è la stabilità, dove c'è un minimo di sviluppo, anche se non c'è la ricchezza, non c'è la fuga. Dal Mozambico non ci sono le ondate di rifugiati che vogliono andare altrove per stare meglio, anche se è un paese che ha ancora un alto tasso di povertà, ma è un paese dove uno può giocare il suo ruolo. Anzi, sta succedendo il contrario. Da un anno a questa parte ci sono 1000 circa portoghesi che rientrano in Mozambico dal Portogallo. Allora, queste sono le cose che noi dobbiamo spiegare alla gente. E su questo i talk show, se invece di fare quei gallinai dove invitano persone ignoranti che non sanno questi problemi, invitassero persone che sanno spiegare alla nostra gente questo, che sanno spiegare che chi è qui ora è una ricchezza per il nostro paese, che sappiano spiegare che se i conti dell'INPS sono ancora gestibili è perché gli immigrati pagano le loro contribuzioni, perché altrimenti se ne andassero non ci sarebbero gli italiani disposti a fare i lavori che loro stanno facendo. Che spiegasse quindi che in un mondo futuro o c'è questa interdipendenza o c'è questa capacità di vedere la solidarietà in termini reciproci o non c'è niente. Perché in questo la Somalia, e arrivo a parlare della Somalia, a concludere sulla Somalia, è un caso emblematico. Perché per me è stato facile leggere queste situazioni più generali di cui ho parlato? Perché le avevo già viste in Somalia. Perché la Somalia è stata, disgraziatamente, per lei, un prototipo di tutte queste cose negative. E si tende spesso ad accreditare la Somalia come il paese che dal 91 in poi è sempre stata nel caos, la guerra continua. Non è così. Da quando nel 95 se ne andarono gli internazionali, e talvolta provocatoriamente dico e che non sia un caso, dal 95 in poi, in forme diverse, più raffinate in Somaliland, a metà strada come in Puntland, in maniera più artigianale in altre zone della Somalia, il potere si è articolato, ha trovato le sue istituzioni. Con il grande bubone di Mogadiscio, per le ragioni che sappiamo, perché era la capitale contesa, perché c'era la convinzione che chi controllava Mogadiscio di fatto controllava la Somalia per la frantumazione all'interno degli Awiya. Io dico sempre che quando partecipai alla conferenza di Djibouti nel 92, c'erano due contendenti nel gruppo Awiya, Ali Mahdi e Aidid, e quando tornai nel 2003 a seguire la Somalia, ne trovai 14 leader Awiya a vario titolo dei vari sottoclan che si contendevano il potere. Allora, questa storia che veramente andrebbe spiegata per far vedere quello che bisogna evitare nell'affrontare le crisi. Allora, imparando dagli errori fatti, la comunità internazionale oggi è in questo good momentum di cui parlava Alessandra prima, perché militarmente l'aver portato la forza di AMISOM a 27.000 individui ha potuto sconfiggere in campo aperto militarmente gli Shabab, che non sono in grado di fare operazioni su grande scala, però ha portato anche a una trasformazione degli Shabab che utilizzano la cosiddetta guerra asimmetrica. C'è una situazione, diciamo, precaria, dove a questo ordine formale corrisponde sotto traccia una capacità di destabilizzazione ancora forte e che, come avete visto, si può poi esprimere anche fuori dalle aree tradizionali. Mi è stato chiesto attraverso l'Unione Europea e la UEPA di cercare di aiutare il Parlamento somalo a portare avanti questo processo federale. Quando ho incontrato in questo viaggio il Presidente, il Primo Ministro e Jawari, ho detto a loro: non si può vincere se non a due condizioni: istituzioni che siano realmente inclusive, che siano sentite come proprie dai somali. Nella media non si può accontentare tutto e tutti, ma il federalismo può anche essere una soluzione, voi sapete meglio di me che ci sono tesi opposte, ma può esserla solo se è uno strumento per ampliare la partecipazione, non se è la creazione o l'aggiunta di tanti piccoli dittatorelli e già ci sono i candidati per questi ruoli. E come vincere se, oltre a istituzioni che siano sentite come sufficientemente appunto trasparenti, sufficientemente inclusive, non c'è una differenza nella qualità della vita delle persone. Cioè, se avere queste istituzioni non significa visibilmente per la gente vedere che sta meglio, come si può pensare di vincere i cuori e la mente delle persone? Come si può pensare di vincere fino in fondo, di sradicare realmente il terrorismo e non solo di metterlo da una parte? E per fare questo è indispensabile un'altra cosa, è indispensabile rafforzare i protagonisti non istituzionali, sostenere, far crescere la società civile. E allora anche questo è un compito che gli stati devono avere. E questo vale in Somalia come vale altrove. Torniamo all'immigrazione. Ma com'è possibile le rotte di cui si è parlato prima? Gli immigrati mica arrivano in aereo dalla Somalia, dall'Eritrea, da questi paesi. Passano attraverso quei paesi indicati, che sono paesi che vengono aiutati dall'Occidente, non solo in termini di aiuti economici, ma soprattutto in aiuti militari e di sicurezza per combattere il terrorismo. E sono gli stessi che poi girano la testa dall'altra parte quando passano i camion che caricano come animali le persone che pagano quello che pagano per essere sfruttate e portate. E come non pretendere quindi che quei servizi di sicurezza che vengono aiutati economicamente per combattere il terrorismo dall'altra parte non si comportino in maniera corretta e vengano creati dei corridoi umanitari garantiti e non delle rotte di schiavi sui quali questi non fanno il loro dovere di polizia. Questa è la battaglia che va fatta. E per far questo, guardate, se non c'è un movimento popolare, nessuna istituzione prende una decisione coraggiosa, se non c'è una maggioranza nella società che spinge in quella direzione. E questo quindi è il compito di riunioni come questa, di strumenti come quelli di cui si è parlato prima, fare una grande battaglia, ma con questa consapevolezza, che la battaglia in favore di un mondo più giusto nelle realtà più povere è in realtà anche una battaglia a favore dei nostri figli. Difficile, certo, però io francamente, dopo aver letto il libro scritto su questo esempio di Samia, sono rimasto veramente toccato dalle immagini, non sapevo che esistessero. E vedere, dopo averlo letto, e già mi aveva commosso leggerlo, quando nel libro si spiega che questa ragazza guarda le altre e le vede con le tutine perfette, con le scarpe da ginnastica perfette, e lei è, come si vede, è narrato nel libro, con questa e con questa però striscia che si è portata ovunque. Beh, se ha avuto quel coraggio, possiamo averlo anche noi.
Grazie, grazie Mario Raffaelli, sempre molto incisivo, come sempre per chi lo conosce. Volevo solo lasciarvi questa frase di un regista iraniano, naturalizzato svizzero, Kaveh Bakhtiari, che ho intervistato quando ha fatto un documentario proprio sull'immigrazione, in questo caso era in Grecia, e che ha detto: il giorno che nessuno busserà più alla mia porta, sarà il giorno che a mia volta dovrò andare a bussare alla porta di qualcun altro, perché vuol dire che è lì che devo andare a cercare un'opportunità di crescita.